Bene, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Cominciamo con l'appello. Dottoressa, prego.
Eccoci. Bussola, Crotta, Lombardini, Consonni, Pedrazzini, è assente giustificato. Gerosa, Pirovano, è assente giustificato anche lui. Ripamonti, Rolandi, Deon, Tropescovino, Goretti, è assente, Volpe, siete in 10, per cui si può procedere al consiglio.
Primo punto all'ordine del giorno sono le comunicazioni del sindaco. Ah no, è vero, ops. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. Se avete guardati eviterei di leggerle, passerei alla votazione se non ci sono osservazioni. Favorevoli? Unanimità, 10. Astenuta? Quindi 9 favorevoli e una astenuta. Perfetto. Bene, allora passiamo alle comunicazioni. Gentili consigliere e consiglieri, negli ultimi mesi abbiamo assistito a una progressiva ripresa della vita sociale del Paese, soprattutto grazie a diverse associazioni che, raccogliendo l'invito dell'amministrazione, hanno organizzato numerose manifestazioni. Anche il Comune ha fatto la sua parte, facendosi promotore di diversi eventi, fra cui l'Oktoberfest, il mercato europeo street food, il cinema all'aperto, diversi spettacoli e laboratori per bambini, ma anche eventi culturali come mostre di fotografie e incontri letterari con rinomati autori del territorio. Tuttavia, l'emergenza Covid non ci ha ancora abbandonato ed attualmente risultano a Ballabio 7 casi di positività, sebbene non gravi e non ospedalizzati. L'augurio è che la campagna vaccinale riesca nel suo obiettivo, evitando che si debba nuovamente assistere a situazioni sanitarie critiche come quelle dello scorso anno e alle relative conseguenze socio-economiche. Un segnale di speranza ci arriva anche dal Centro Anziani, che recentemente ha ripreso appieno la propria attività usufruendo della casetta del Parco Grignetta, messa a disposizione dal Comune. Altre associazioni, tra cui il Corpo Musicale Risveglio, il Coro Vus della Valgranda, la Proloco e l'ASC Ballabio 89, hanno potuto riprendere la propria attività usufruendo dei locali del ventaglio, concessi gratuitamente. Un segnale di ripresa a cui si aggiunge l'imminente inaugurazione della palestra di arrampicata, che sarà gestita dal CAI Ballabio, come da convenzione stipulata appena prima dell'inizio della pandemia. Tale inaugurazione si terrà sabato 6 novembre alle ore 15. Un'altra realtà associativa molto importante per il nostro territorio è la Caritas, grazie alla quale nel mese di novembre sarà realizzato un servizio di dopo scuola che vede la collaborazione tra Comune di Ballabio, Comunità Montana Valsassina, Sineresi e proprio il gruppo Caritas di Ballabio stesso, che tutti insieme stipuleranno un vero e proprio accordo di rete. Sul sito comunale sono presenti tutti i dettagli. La giornata odierna è stata caratterizzata dalla presenza dei Vigili del Fuoco, che hanno fatto un'esercitazione con un drone di ultima generazione, utile per la ricerca di persone disperse. Si tratta di un nuovo servizio innovativo dei Vigili del Fuoco per affiancare il personale di soccorso nella ricerca di persone scomparse in zone impervie e o boschive. Questo drone si avvale di una sofisticata tecnologia che intercetta il segnale dei cellulari, localizzandoli e rilevando il codice seriale della SIM, permettendo così una precisa posizione geografica. Sempre in un'ottica di prevenzione si inserisce la prossima esercitazione della Protezione Civile di Ballabio, rientrante all'interno del progetto provinciale Fiumi Sicuri, che si terrà domenica 13 nella zona del torrente Grigna di Ballabio Inferiore, Ai volontari va il più sentito ringraziamento per il senso civico e l'ampia disponibilità sempre dimostrata. Ci sono anche delle interrogazioni. Allora, facciamocene una. Allora, io direi una della maggioranza e tre dell'opposizione. Cominciamo, leggete una e dopo.
Alla cortese attenzione del sindaco, oggetto interrogazione riguardante i costi dell'iniziativa Oktoberfest. I sottoscritti consiglieri comunali Manuela Deon, Manuel Tropescovino, Luca Volpe, relativamente alla manifestazione che si è tenuta la scorsa settimana in Ballabio, chiedono quali sono stati i costi da parte dell'amministrazione comunale per l'organizzazione dell'iniziativa e il riscaldamento della stessa struttura. Il motivo per quale sono stati utilizzati i volontari di protezione civile per la viabilità, malgrado la circolare del 6 agosto 2018 del Dipartimento di Protezione Civile precludesse la facoltà di svolgere servizi di regolazione del traffico.
Ok, risponderò entro 30 giorni in forma scritta. Consigliere Rolandi, a lei la parola.
Gli occhiali. Signor Sindaco, buonasera. Colleghi tutti, buonasera. Alla sua cortese attenzione volevo porre questa interrogazione perché mi sono un pochino preoccupato. A fronte di questo, l'interrogazione ha come oggetto la manutenzione straordinaria dell'inghiottitoio della Piana di Balisio. Signor Sindaco, colleghi tutti, a seguito all'intervento di manutenzione straordinaria dell'inghiottitoio della Piana di Balisio disposto dall'amministrazione comunale di Ballabio e affidato a Silea S.p.A., società in-house di cui il Comune è socio, sono apparse su diversi media e organi di stampa delle critiche da parte del gruppo di opposizione Ballabio Futura in merito a tale operazione. Nello specifico veniva contestato l'affidamento ad un'azienda esterna specializzata in luogo di una manutenzione tramite volontari, nonché la presunta inutilità di tale intervento in quanto non risolutivo del problema del cosiddetto lago effimero. Tutto ciò premesso, signor Sindaco, quanto ci sia di vero in queste affermazioni dell'opposizione e in particolare, se corrisponde a verità, che detti lavori si sarebbero potuti effettuare agevolmente con dei volontari e se avevano effettivamente la finalità di risolvere il problema del lago effimero in maniera definitiva. Grazie.
Cedo la parola all'assessore Cereda.
Grazie della opportunità di, spero, chiarire o di motivare talune scelte. Il fenomeno del cosiddetto lago effimero di Balisio è noto ormai da tempo, sin dai tempi dell'abate Antonio Stoppani, che lo cita nei suoi studi geologici sin dal settembre del 1888. Nel 2002, vi ricordate, si è dovuto fronteggiare una situazione piuttosto critica a seguito di severe condizioni meteo protrattesi per diversi giorni. La Regione Lombardia, per la circostanza, stanziò delle risorse importanti che furono impiegate per la creazione appunto dell'inghiottitoio. Tutto ciò per dire che non sarebbe banale porsi oggi una domanda seria sulle modalità disponibili per approfondire il fenomeno del lago effimero. Oggi disponiamo di mezzi e tecnologie ignote ai tempi dello Stoppani, che viceversa basava i propri studi geologici e idraulici su dati desunti da analisi storiche del territorio e della sua morfologia. Probabilmente sarebbe stato più opportuno cautelare maggiormente la zona a suo tempo, identificata come fascia periferica a cui riservare, particolare attenzione nelle scelte del processo di pianificazione. Destinare comunque aree, quelle aree, a insediamenti industriali non si può certo definire una decisione azzeccata, e oggi ci viene fatalmente presentato il conto di scelte non certo frutto di geniali intuizioni. La conformazione del territorio sottostante in quel sito è tale per cui si impongono sistematici interventi di manutenzione. L'operazione svolta recentemente in questa direzione va appunto in questa direzione, e la soddisfazione espressa da più parti testimonia l'apprezzamento per il tempestivo intervento attuato da questa amministrazione. Purtroppo il rigoroso disboscamento e la pulitura superficiali attuati non possiedono i sacri crismi di una taumaturgica soluzione del problema del lago effimero. Affidare ad essi la panacea ideale appare non più che una goliardica battuta. Parliamo dei costi. Ferma restando l'ostinata, costante e rigorosa attenzione posta dall'amministrazione a questo cruciale aspetto, la situazione ha richiesto l'ausilio indispensabile di attrezzature particolari ad hoc, da non sottovalutare inoltre che la configurazione dell'area e del manufatto imponevano anche e soprattutto l'adozione di misure cautelative di sicurezza di non secondaria importanza. Tali considerazioni ci hanno suggerito il ricorso a professionisti piuttosto che all'ausilio di un pur lodevolissimo intervento di volontariato. Grazie.
Bene, ringrazio il collega assessore, grazie signor sindaco, grazie per la risposta che ha fatto chiarezza sulla problematica complessa dovuta alla conformazione orografica della piana di Balisio. Nella mia veste di ROC, referente operativo comunale, per quanto riguarda alcuni tipi di emergenze, oltre che di consigliere cittadino, non posso che essere lieto che l'amministrazione comunale abbia a cuore l'ambiente e la prevenzione. Mi fermo e va bene così. Grazie ancora. Grazie. Per la risposta, abbiamo chiarito.
Grazie, prego. La parola per la lettura al gruppo di minoranza.
Alla cortese attenzione del sindaco, interrogazione in merito alla manutenzione dell'inghiottitoio artificiale ai piani di Balisio. I sottoscritti consiglieri Manuela De On, Manuel Tropenscovino, Luca Volpe, premesso che l'intervento di sfalcio effettuato il 29 settembre era necessario dopo anni di incuria da parte di questa amministrazione, viste le insistenti giornate di pioggia dell'ultimo periodo e che l'inghiottitoio è fondamentale per evitare un allagamento della strada provinciale, malgrado nei comunicati riportati anche sul sito del Comune sia stato riportato che per questa amministrazione la prevenzione e la tutela dell'ambiente sono una priorità, a fronte dei 3.900 euro pagati a Silea per quest'opera di manutenzione, non si è provveduto allo spurgo dei pali drenanti come dovrebbe essere fatto in quanto il vero strumento di drenaggio dell'acqua nel sottosuolo. Considerato che nelle passate manutenzioni allo sfalcio si accompagnava innanzitutto lo spurgo dei citati pali drenanti, necessità più volte sottolineata dagli esperti, l'ultima volta costo zero per il Comune grazie all'intervento della Protezione Civile. Chiedono al Sindaco se sono stati valutati preventivi migliori rispetto a quello di Silea, considerato che si è provveduto al solo sfalcio che aveva invaso la rete intorno all'inghiottitoio a causa della mancata manutenzione, perché non si è previsto anche lo spurgo dei pali drenanti che sono le vie che permettono realmente all'acqua di meglio defluire nel sottosuolo, il motivo per il quale non si è valutato l'intervento della Protezione Civile che grazie alle sue competenze avrebbe sicuramente compiuto un ottimo lavoro senza ulteriori spese eccessive per i cittadini, se si ritiene che nel futuro la manutenzione ordinaria dell'inghiottitoio debba avvenire con una cadenza regolare per garantire realmente la prevenzione e la cura del territorio.
Visto che è stata posta, risponderò entro 30 giorni. Ci sono altre interrogazioni?
Sì. Interrogazione riguardante l'utilizzo del centro polifunzionale. I sottoscritti consiglieri comunali Manuela De On, Manuel Tropenscovino, Luca Volpe, apprendendo a mezzo stampa del nuovo approccio da parte dell'amministrazione nei confronti del centro polifunzionale al Parco Monte Due Mani, che risulta evidentemente un importante luogo per il territorio causa la mancanza di strutture che possano accogliere gruppi ed iniziative, dopo mesi dalle riaperture, malgrado risulti ancora ben visibile lo striscione del mercato agricolo, solo ora viene fatto presente che forse si provvederà alla sua riattivazione, Considerata la premura con la quale, in maniera piuttosto confusa, si sta cercando di rendere più presentabile il Parco Monte Due Mani, tenuto conto dell'installazione dell'area fitness e la chiusura del campo da calcio e la costruzione di arrampicata, che certamente non per colpa del CAI risulta comunque ancora chiusa, malgrado gli annunci che siamo costretti a leggere periodicamente, chiedono al sindaco quale sia stato il motivo del nuovo approccio positivo verso il centro polifunzionale e quali saranno le iniziative a livello di manutenzione ordinaria e straordinaria per rendere più accessibile e utilizzabile il centro dopo anni di disinteresse, come si intende procedere per riattivare e promuovere l'attività del mercato agricolo, anche costruendo occasioni di valorizzazione delle imprese agricole locali che portano un immenso valore aggiunto al territorio, oltre che alla produzione a chilometro zero, che risponde alle esigenze di rispetto ambientale che in diversi comunicati sembra trovare l'apprezzamento di questa amministrazione. Come si intende gestire d'ora in avanti il centro polifunzionale, che è un'importante struttura della comunità, viste anche le intenzioni riportate a mezzo stampa e le tante attività che le associazioni compiono settimanalmente?
Risponderò entro 30 giorni. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che è la ratifica delle variazioni di bilancio di previsione 2021 approvate con deliberazione di giunta comunale numero 89 del 2 settembre, numero 97 del 27 settembre e numero 111 del 21 ottobre. Cedo la parola all'assessore e vice sindaco Crotta.
Sì, grazie signor sindaco, buonasera a tutti. Stasera ci troviamo a ratificare tre variazioni di bilancio necessarie per fronteggiare gli effetti derivanti da variabili esogene, circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono verificare e manifestare durante la gestione. Un esempio su tutti, ad esempio, infatti, è l'aggiudicazione dei bandi regionali e provinciali. Vediamo allora nel dettaglio queste tre variazioni. A caratterizzare la variazione d'urgenza approvata con delibera di giunta 89 del 2 settembre sono i vari contributi erogati dallo Stato a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, parte destinati alle famiglie, parte alle attività produttive quali riduzione della Tari e parti riguardanti il decreto legge 34 del 2020, quello comunemente detto fondone. Troviamo poi iscritte tra le maggiori entrate derivanti da sanzioni in materia tributaria. È intendimento di questa amministrazione procedere con maggiore celerità all'attività di accertamento dei tributi, i quali, come ben sappiamo, rappresentano una fonte primaria di entrata per l'ente e richiedono quindi di essere gestiti con tempestività in ogni fase applicativa. Mantenere invariata la pressione fiscale sulla cittadinanza, obiettivo primario di questa amministrazione, è possibile, purché venga portata avanti nello stesso modo anche una lotta seria e costante all'evasione fiscale. A tal fine è necessario supportare l'ufficio tributi nell'attività straordinaria di accertamento dell'IMU, TASI e della TARI relativa alle annualità 2016, 2017, 2018 e poi la relativa fase coattiva. Si è deciso pertanto di affidare alla Creset, società leader nel settore del recupero crediti, tale compito. La variazione d'urgenza approvata con delibera di giunta 97 del 27 settembre si basa nuovamente su contributi statali e maggiori entrate sempre in materia tributaria. Il loro utilizzo copre i costi per l'affidamento a Creset, una parte è stata accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità, poi troviamo una quota per gli educatori scolastici per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. La variazione d'urgenza approvata con delibera di giunta 111 del 21 ottobre 2021 al contrario si caratterizza principalmente per le maggiori entrate derivanti da contributi per la partecipazione a bandi regionali e provinciali. La loro destinazione va a confermare la tutela e la cura del territorio. Con la legge regionale numero 4 del 2 aprile del 2021, chiamata Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo, la Regione ha destinato agli enti locali risorse per diversi ambiti di intervento, tra cui l'acquisto di mezzi di trasporto. Abbiamo partecipato a questo bando nello scorso mese di aprile e abbiamo ottenuto 60.000 euro che ci hanno consentito di procedere all'acquisto di un'auto ibrida per la polizia locale ed anche a un nuovo mezzo per gli stradini. Al capitolo 340 troviamo il contributo della provincia per il bando Fiumi Sicuri di cui parlava poc'anzi il sindaco. Il capitolo 843 si riferisce anche in questo caso ad un bando indetto dalla provincia per la concessione di contributi ai comuni per la manutenzione dei centri di raccolta e incentivare la raccolta differenziata. Nel nostro caso andrà a coprire parte dei costi per creare la base d'appoggio e gli allacciamenti alle utenze per una casetta ecologica che intendiamo posizionare nella zona industriale, come approvato con delibera di giunta numero 105 del 12 ottobre 2021. Grazie a tutti per l'attenzione.
Ci sono domande?
Alcune domande appunto sulle variazioni di bilancio. Per quanto riguarda il servizio di tesoreria, abbiamo notato 3.000 euro in più e volevamo chiedere a cosa facessero riferimento questa maggiorazione di uscite appunto per il servizio tesoreria. Inoltre, i poco più di 500 euro per la spesa del nuovo gonfalone, volevamo chiedere se era davvero necessario e perché l'acquisto di un nuovo gonfalone, soprattutto tenendo conto che 5 euro sono un quarto dei 2.000 euro che vengono spesi invece per gli abbonamenti degli studenti, per i contributi agli abbonamenti degli studenti, e ci sembra una spesa che forse poteva essere evitata. A fronte dei 60.000 euro che sono stati recuperati dai crediti, quanti sono ancora quelli che potranno essere esigibili per l'amministrazione, per le casse dell'amministrazione? Per quanto riguarda il contributo regionale per gli automezzi, si faceva riferimento appunto all'acquisto dell'auto dei vigili e si faceva riferimento al futuro acquisto del mezzo per i dipendenti del comune. Se non sbaglio, precedentemente la spesa era intorno ai 50.000 euro, oggi i 60.000 euro sono aumentati. In che cosa consiste questo aumento? Inoltre, sempre per quanto riguarda le maggiori uscite, abbiamo notato che le indennità per gli amministratori aumentano da 39.000 a 46.000 euro, quindi 7.000 euro in più. Anche qui volevamo capire da che cosa dipende questo aumento. E infine, sugli accertamenti e tributi, questa è sempre una domanda che pongo: se il servizio di accertamento tributi era già attivo, qual è la causa per la quale è aumentato di costo con le ultime variazioni di bilancio? Grazie.
Allora, partiamo dalla più, quella che mi ricordo che ha detto ultimamente, l'indennità del sindaco e degli amministratori. I 7.000 euro sono erotti, 7.000 erotti, e il TFR che bisogna pagare al sindaco precedente, all'ex sindaco Consonni, quindi i 7.000 sono quelli. La tesoreria è un servizio che paghiamo alla banca, per cui purtroppo avere a che fare con le banche, quando ti chiedono di aumentare, che aumentano il costo, non è che puoi contrattare, ma ti aumenta il costo, appunto, perché poi ci sono le spese varie, no, non possiamo più di tanto lì così. Il gonfalone è stato richiesto perché purtroppo è quello che abbiamo, è molto pesante da portare in giro ed anche molto delicato, perché metterlo in macchina quando ci sono delle manifestazioni, ok, quindi la polizia ci ha chiesto di prenderne uno più piccolo, più facilmente gestibile da caricare sulla macchina, da portare in giro, da tenere soprattutto durante le celebrazioni. Penso a un funerale, ad esempio, stare magari un'ora è pesante, molto pesante questo. Ecco. Poi Sì, sì, dai, sull'auto.
Sì, sull'auto vi do un'anticipazione, perché l'ultima volta avevamo detto appunto che c'era un'auto per la polizia locale e anche un mezzo per gli stradini, appunto. La novità che abbiamo pensato di in realtà di fare un qualcosa di più, che avesse una funzione ulteriore oltre al semplice trasporto, e praticamente questo nuovo mezzo che andremo ad acquistare per gli stradini, oltre a fungere da, appunto, da trasporto per le cose, avrà anche una macchina spazzolatrice, in modo da poter aiutare a pulire le strade più agevolmente senza dover per forza necessariamente utilizzare la scopa. E poi l'altra cosa è per quanto riguarda i crediti, abbiamo, come diceva prima, abbiamo appunto esternalizzato parte del servizio a una società esterna che è la Creset, non perché la nostra responsabile non lavorasse a sufficienza, anzi, ma l'obiettivo è quello di, oltre che darle una mano, ma anche di andare a, diciamo, a risolvere anche un altro tipo di problema, perché dopo che con la fine di Equitalia le risorse, diciamo, gli accertamenti vengono fatti dal comune, ma tutto quello che riguarda una volta che diventa il coattivo, e quindi quando ci sono le cartelle, c'è l'agenzia della riscossione delle entrate. E quindi affidando alla Creset, noi, a questa società, la nostra volontà è quella di cercare di aumentare appunto il riscosso, perché l'agenzia delle entrate su certi tributi che sono del comune, non che non sia interessata, ma fino a un certo punto, ecco, visto che le entrate arrivano a noi, mentre affidando una società esterna che ovviamente avrà una percentuale, l'idea è quella di riuscire ad andare a cogliere tutte le situazioni di insolvenza.
Ringrazio per questi chiarimenti. Coerentemente con quelle che sono state anche le votazioni precedenti sul bilancio e sulle precedenti variazioni, anche in particolare per le cifre che sono state messe a disposizione qui per la nuova stazione ecologica, della quale evidentemente non conosciamo nessun dettaglio, malgrado quelle che possono essere gli investimenti che sicuramente sono necessari per l'attività amministrativa, voteremo contrariamente alla ratifica.
Ci sono altri interventi? Allora passerei alla votazione. Favorevoli? 7, contrari 3. Votiamo nuovamente, giusto? Per l'immediata esecutività, favorevoli 7, contrari 3. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione delle linee di indirizzo per l'attivazione di azioni amministrative al fine del mantenimento dello sviluppo occupazionale. Ecco, questa proposta di deliberazione è conseguente ad un'istanza che ci è pervenuta da una società ballabiese, che appunto è il gruppo dell'azienda Combi Arialdo, la quale segnalavano la necessità di provvedere a una ridefinizione strutturale, perché hanno segnalato delle problematiche logistiche che non gli permettono di svilupparsi come invece vorrebbero fare. E quindi hanno presentato un concept, che è un'idea di un possibile eventuale sviluppo. L'idea di questa delibera, e che abbiamo voluto estendere poi anche a tutte le altre società ballabiesi, perché appunto nelle linee di indirizzo si fa riferimento, oltre che nello specifico alla Combi, anche alle altre, ove se ne presentasse l'opportunità. L'idea è quella di cercare di verificare i progetti appunto che vengono presentati per lo sviluppo di aziende, cercare appunto di mantenere l'occupazione attuale e, ove possibile, anche incrementare. In quest'istanza la Combi Arialdo segnala che con questo sviluppo potrebbero esserci ben 35 nuove assunzioni sul territorio di Ballabio, e quindi l'indirizzo che darà il Consiglio Comunale è quello di diciamo, affidare l'incarico al sindaco e alla giunta di attivare accordi con le aziende che presentano queste istanze e soprattutto, ove possibile, anche attivare accordi con enti sovracomunali, quali provincia e regione. Già abbiamo avuto un primo incontro, un primo colloquio, e l'idea è quella di riuscire a, se possibile, a stipulare un vero e proprio accordo di programma, che è la forma, diciamo, più alta delle varie sinergie fra enti, un accordo di programma con regione, provincia e comune di Ballabio, proprio per cercare di salvaguardare quello che l'articolo numero 1 della Costituzione afferma che è uno dei valori più importanti che abbiamo, che è appunto il lavoro. Quindi con questa delibera il Consiglio darà mandato al Sindaco e alla Giunta di verificare e attivarsi per cercare di effettuare questa tipologia di accordi. Basta. Ci sono interventi? Prego.
Come abbiamo avuto modo di dire anche e di confrontarci sicuramente su quello che è l'importante iniziativa sia della ditta sia dell'amministrazione, del mantenimento e anzi dell'incremento del livello occupazionale, degli investimenti sul territorio e sul lavoro, cosa per la quale noi ovviamente siamo assolutamente favorevoli, soprattutto perché Ballabio ha la necessità di investire sempre di più sul lavoro e sulle proprie attività. Ci troviamo in difficoltà a dare un mandato in bianco a sindaco e giunta comunale, soprattutto per il fatto che l'unica relazione avverrebbe periodicamente ai capigruppo. Le premesse, penso anche a quello che nella stessa presentazione ci si era augurati, che avrebbe dovuto essere un coinvolgimento ampio di tutte le, innanzitutto del Consiglio Comunale, di quella che è intesa in senso ampio l'amministrazione, diciamo, nelle linee di indirizzo non viene rispettato sostanzialmente, perché noi ci troveremmo a dover dare un mandato in bianco a sindaco e giunta comunale, non solo per il progetto di oggi in sé, che riteniamo fondamentale, per il quale, ripeto, siamo completamente disposti a dare il nostro appoggio, ma anche per progetti futuri del quale probabilmente questo Consiglio, viste queste linee di indirizzo, potrebbe non esserne mai al corrente. Pensavamo che appunto queste linee avrebbero potuto essere descritte in maniera diversa, dove il sindaco e la giunta è evidente che per le proprie competenze e per il proprio mandato hanno la priorità assoluta nelle scelte, dove però appunto per l'auspicio di condivisione questo Consiglio Comunale è stato completamente dimenticato e non possono essere i capigruppo gli unici con cui relazionare periodicamente. Riteniamo perciò che dobbiamo astenerci solo per questo mandato che dovremmo dare in bianco a sindaco e giunta comunale, con l'augurio che il Consiglio venga coinvolto e che si dia la possibilità anche a chi siede da questi banchi della minoranza di poter contribuire a quello che sarà un progetto importantissimo per il Paese e per i cittadini e ovviamente anche per l'azienda in questo momento interessata.
Perfetto, ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Prego, Assessore Consonni.
Allora, io vorrei motivare il mio voto favorevole in questa fase con una premessa per me irrinunciabile. È certo che un sindaco e una giunta debbano farsi carico della necessità di tutelare i posti di lavoro. Però, al tempo stesso, si è chiamati a coniugare questa esigenza con l'interesse dell'intera comunità. Quindi vorrei che fosse chiaro a chi ci ascolta che l'ampliamento dell'azienda in questione avverrà a condizione di individuare quelle ricadute positive che consentono di bilanciare il valore dell'operazione con un ritorno adeguato per la collettività, sotto l'aspetto dei lavori e degli interventi di interesse pubblico in zona, ma non solo. Grazie.
Ringrazio, Assessore. Allora, se non ci sono altre dichiarazioni, passerei alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 3. Votiamo nuovamente. Favorevoli? 7. Contrari? Nessuno. Astenuti 3. Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno, che è il quinto: approvazione convenzione con la provincia di Lecco per la gestione associata del centro servizi territoriale e della rete informatica sovracomunale. Ecco, questa delibera è una delibera che rientra in poche parole, andiamo ad approvare una convenzione assieme con la provincia per la gestione associata del centro servizi territoriale. Gli uffici che ci hanno chiesto, diciamo, dato l'input per questa delibera è l'ufficio ragioneria, che è quell'ufficio che gestisce tutto l'apparato del software, e con le ultime modifiche vi sono state numerose novità, a partire da PagoPA, a partire dallo SPID e tanti altri che via via sono sempre più complicati. Quindi questa convenzione, diciamo, il responsabile ha ritenuto opportuno cercare di avvalersi, non avendo poi al nostro interno un informatico tra i nostri dipendenti, ha ritenuto opportuno avvalersi anche di un servizio sovracomunale. Quindi ha riscosso sicuramente il nostro favore, e l'idea è quella appunto di usufruire di un supporto per tutte queste materie, studio, analisi, progettazioni, di tutti i sviluppi tecnologici, di tutte le innovazioni del sistema informatico. Dopo, nella convenzione che avete allegato sono spiegati tutte le varie questioni, che vabbè, non approfondirei, la questione dei backup, la questione e quant'altro, però se avete qualche domanda.
No, beh, particolari domande no, sicuramente se è un servizio più che necessario. Se non sbaglio, questo è più un chiarimento che chiedo, comunque avrà un costo in base anche a quanto verrà utilizzato questo servizio, se non sbaglio, giusto?
Sì, sì.
Cioè comunque non sarà un costo fisso, ma in base all'utilizzo da parte dell'amministrazione comunale.
Sì, richiesta, ci sono dei costi, sì. Gratis, purtroppo. Se non ci sono domande, passerei alla votazione. Favorevoli? 10. Immediata esecutività? Favorevoli? 10. Sesto punto all'ordine del giorno è l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata di funzioni in materia di protezione civile mediante delega alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino. Revisione e aggiornamento piani di emergenza comunale. Ecco, questa è una materia che il PEC è da tanto che noi volevamo sostituirlo, aggiornarlo. Ecco, non l'abbiamo fatto, secondo me abbiamo fatto bene, anche perché adesso ci si propone di fronte a noi un'opportunità, quella di fare un piano di emergenza comunale omogeneo fra tutti i vari comuni della zona. E tutti quelli che sono soprattutto afferiscono alla nostra comunità attuale, che è la comunità montana del Lario. Ritengo la cosa ottima, veramente una grande cosa, per la quale abbiamo già stanziato, l'assessore nell'ultimo consiglio comunale l'aveva esplicitato, 7.000 euro proprio per questo tipo di lavoro. I 7.000 euro ovviamente è la cifra massima, poi potrà essere soggetta, ci sarà un bando e quindi probabilmente ci saranno anche dei ribassi di gara. Se ci sono domande, io direi allora di passare alla votazione. Quindi favorevoli 10, contrari nessuno, votiamo nuovamente per immediata esecutività, favorevoli 10. Passiamo quindi al settimo punto all'ordine del giorno, che è il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, medaglia d'oro al valor militare. Cedo la parola all'assessore Consonni.
Grazie, sindaco. Allora, con questa delibera il nostro comune accoglie l'invito espresso dall'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, di aderire alla proposta del gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia. Nel centenario della traslazione all'altare della patria della salma di un soldato caduto in guerra e rimasto senza nome, tutti i comuni sono stati invitati a riconoscere come loro concittadino il milite ignoto. Un appello che anche per il suo alto valore educativo ho inteso doveroso portare all'attenzione dell'amministrazione che guida il nostro comune, trovandovi piena adesione, e tutti ringrazio per la sensibilità dimostrata. Ricordo che il conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto è stata fatta propria in questi giorni da numerosi capoluoghi, tra cui Lecco e anche comuni di tutta Italia. Credo che i nostri monumenti ai caduti, intorno ai quali tante volte ci siamo raccolti esprimendo l'affetto e la considerazione della comunità, siano le pietre miliari di questa scelta, poiché il sentimento di gratitudine e ammirazione verso i padri che offrirono la vita alla patria ora trova la sua suprema rappresentazione nel conferimento della cittadinanza ballabiese al milite ignoto. Nella motivazione del conferimento della medaglia d'oro al valor militare al milite ignoto si proclama: degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz'altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della patria. Quindi splendide e emozionanti parole, ma permettetemi di credere che sia ancor più toccante il fraterno sentimento che ci porta ad abbracciare simbolicamente il milite ignoto, riconoscendolo come concittadino e cuore pulsante della nostra comunità. Grazie.
Grazie Assessore, anche per essere stata promotrice di questa deliberazione, che è una deliberazione comunque anche promossa da ANCI. Ci sono interventi? Prego.
Beh, innanzitutto devo premettere che non posso parlare a nome di tutto il gruppo, ma solo di una parte di questo. Poi sicuramente il consigliere Volpe farà il suo ragionamento puntuale. Volendo riportare delle parole che non sono mie, che probabilmente potrebbero anche risultare quasi inopportune su questo tema, riporto le parole di un intellettuale scrittore di quel tempo, Giuseppe Prezzolini, un fervente interventista, presentatosi volontario, che era stato amico di Gobetti e di Gramsci e allo stesso tempo anche ammiratore di Mussolini. Alla fine della Grande Guerra scrisse: «Se volessi esprimermi paradossalmente, direi che Caporetto è stata una vittoria e Vittorio Veneto una sconfitta per l'Italia. Senza paradossi si può dire che Caporetto ci ha fatto bene e Vittorio Veneto del male, che Caporetto ci ha innalzati e Vittorio Veneto ci ha abbassati, perché ci si fa grandi resistendo ad una sventura ed espiando le proprie colpe e si diventa invece piccoli gonfiandosi con le menzogne e facendo risorgere i cattivi istinti per il fatto di vincere». Ecco, se bisogna assegnare la cittadinanza onoraria al milite ignoto, simbolo di tutti quegli italiani senza nome, caduti in quella guerra ingiusta, non lo faremmo in nome di una frenesia commemorativa che usa la morte per glorificare quello che è stato un orrore. Non lo faremmo nemmeno pensando che quella guerra è stata combattuta da eroi, perché quelli che si definiscono eroi sono uomini e giovani strappati alle proprie famiglie, fucilati sommariamente da ufficiali incapaci, considerati traditori quando imprigionati dalle forze nemiche, mai ritornati a casa in più di 600.000 e quando ritornati con problemi psichici o mutilati. Così come non lo faremo in nome di una fantomatica unità nazionale costruita con quella guerra, soprattutto se a predicarla è una maggioranza, questa maggioranza, dove una parte si rappresenta nelle idee e negli obiettivi di un partito politico che fino a qualche anno fa invocava la secessione e l'indipendenza della Padania, il cui fondatore nel 1997 diceva «il tricolore lo uso per pulirmi il culo» e il cui attuale leader ha detto non molti anni fa «il tricolore non mi rappresenta, non la sento come la mia bandiera, il tricolore è solo la nazionale di calcio per cui io non tifo». Mi chiedo come si faccia a parlare di patria senza provare nemmeno un po' di imbarazzo. Ecco, se lo facciamo, e come gruppo vogliamo farlo, di riconoscere la cittadinanza onoraria al milite ignoto, lo facciamo perché anche a Ballabio ci sia posto per il ricordo e sacrificio di padri e nonni mai ritornati nelle proprie dimore e nel ricordo del troppo sangue versato dagli italiani, per una vittoria che ha giovato a pochi. Per questo esprimiamo il nostro parere favorevole, ma solo per questo, altrimenti staremmo assegnando un importante e grande riconoscimento giustificato e gonfiato esclusivamente da piccole menzogne. Grazie.
È possibile averlo? Ok, grazie.
Ci sono altri interventi?
Ho un'altra dichiarazione di voto. Ricordo che non vi è altro mezzo idoneo a reprimere il reato collettivo che quello dell'immediata fucilazione dei maggiori responsabili e allorché l'accertamento personale dei responsabili non è possibile, rimane il dovere e il diritto dei comandanti di estrarre a sorte tra gli indiziati alcuni militari e di punirli con la morte. Questo è un estratto di un telegramma del generale Cadorna, il 1 novembre 1916, che null'altro fa che ricalcare le disposizioni precedenti che disciplinavano il comportamento dei soldati spediti al fronte. Il reato collettivo a cui si fa riferimento, tanto per essere precisi, spazia dall'automutilazione, ovviamente per essere nella speranza di essere rispediti a casa, alla pigrizia nel combattimento, dall'insufficiente spirito patriottico per una causa non sentita come propria, all'abbandono delle armi. In Italia, tra il 15 e il 18, più di 4 milioni di uomini sono chiamati alle armi. Un soldato su 14 subisce un processo penale. Uno su 24 viene processato come disertore. 15.000 sono gli ergastoli, più di 4.000 le condanne a morte. Perché queste premesse? Le parole di qui sopra esaltano in modo efficace uno dei grandi problemi su come oggi viene letto, evidentemente anche in quest'Aula, il massacro della Prima Guerra Mondiale, l'enorme bugia di un popolo che vuole farsi ammazzare per compiacere gli interessi di qualche generale e di qualche gruppo di potere. È inaccettabile che si confonda e mescoli in questo modo il ricordo di un dramma fatto di morte e sangue con i valori e le istanze che sono state la causa di quel dramma. Il milite ignoto non può essere il veicolo, ancora oggi, ancora un'altra volta, a 100 anni di distanza, per giustificare una violenza inedita e insabbiare le responsabilità storiche degli individui. Il messaggio forte che deve far passare oggi il rendere onore alla figura del milite ignoto è quello di condanna al massacro che tanti giovani italiani hanno dovuto subire. Lavoratori, padri, nonni, fratelli, zii, che hanno subito il ricatto violento di istanze lontane, che si sono trovati, ad essere pedine dentro un gioco di potenti pronti a sacrificarli in ogni momento. Poco meno di 100 anni prima di me nascevano giovani che, appena maggiorenni, privati della loro libertà di crescere e di vivere, sono stati prelevati e portati al fronte, in uno dei momenti più drammatici della guerra, a morire come carne da macello. Qua cito il testo che stiamo andando a votare. Quale incarnazione del valore, della dedizione, del sacrificio per la patria vogliamo trovare dentro questi fatti storici? Sono favorevole al conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto e quindi simbolicamente a tutti quegli uomini che sono stati sacrificati senza scrupoli, a patto che questo serva a sottolineare che la guerra è privazione di umanità, a ribadire gli errori e gli orrori che hanno dovuto subire più di 600.000 uomini in Italia, a patto che questo gesto di onorificenza non venga strumentalizzato oggi per giustificare questo sacrificio. Sta in ognuno di noi, come rappresentanti delle istituzioni, come cittadine e come cittadini, la possibilità di ribadirlo. Per queste motivazioni che non posso... È per queste motivazioni che non posso esprimere, soltanto voto di astensione in merito ad un testo che nemmeno lontanamente si trova conforme alle riflessioni qui esposte. Grazie a tutti.
Ci sono altri interventi? Allora passerei alla votazione. Favorevoli? Quindi siamo 9. Contrari? Nessuno. Astenuto? 1. Votiamo nuovamente. Sì, anche per questo. Sì. Sì. Allora, favorevoli per immediata esecutività? 9. Contrari? Nessuno. Astenuti? 1. Ringrazio tutti. Buona serata.